Diritto Giorno di Alessio Maurizi.
L'offerta di Unicredit su Banco BPM in corso, il CDA dell'Istituto a Milano, l'offerta viene considerata ostile. Trump minaccia dazi alla Cina, al Canada e al Messico contro il traffico di droga e migranti, arretrano le borse europee. Netanyahu approvi l'accordo di tregua in Libano, così l'alto rappresentante europeo. Borrell al G7 esteri riunito a Fiuggi, Tajani, noi amici di Israele nel rispetto del diritto internazionale. L'arimar Anna Loro si sarebbe tolta la vita, è l'ipotesi più certa, secondo il procuratore dei minori di Caltanissetta si indaga per istigazione. Movimento 5 Stelle, Conte risponde a Grillo, rivoteremo lo statuto come chiede Grillo, ma il simbolo non gli appartiene, non può contestarlo. Calcio, Champions League, stasera in campo 3 italiane, Milan, Inter e Atalanta. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano il consiglio di amministrazione di Banco BPM, oggetto da ieri, come sapete, di un'offerta pubblica di scambio da parte di Unicredit, una offerta ostile l'ha definita il consigliere Mauro Poloni. Entrando nella sede della banca a Milano, dove appunto si svolge il consiglio di amministrazione, e a quanto si apprende questa sarebbe anche la posizione dell'intero consiglio. Sentiamo.
Ha preso il via Milano il CDA di Banco BPM all'indomani del blitz di Unicredit, che ha lanciato un OPS sulla banca di Piazza Meda. Benché in agenda da tempo, il consiglio, inizialmente in programma a Verona, dovrebbe avviare una prima valutazione dell'offerta pubblica di scambio lanciata da Andrea Orcel. L'OPS, del valore di 10,1 miliardi di euro, prevede uno scambio di 0,175 nuove azioni Unicredit per ogni azione del Banco BPM, con l'obiettivo di delistare il banco e procedere a una fusione tra i due istituti. Tuttavia l'offerta è stata presentata senza un accordo preventivo con il Consiglio di amministrazione di Banco BPM, motivo per cui è stata percepita come ostile. Nel frattempo si chiariscono le intenzioni del primo socio di Banco BPM, il Crédit Agricole, con il 9,2% del capitale. Il Crédit Agricole ha chiarito attraverso un suo portavoce di non aver chiesto alla BCE l'autorizzazione a superare la soglia del 10% della banca guidata da Giuseppe Castagna. Proprio il Crédit Agricole rappresenta di fatto uno snodo cruciale dell'intera partita in corso per la conquista della banca di Piazza Meda. Un eventuale accordo con Unicredit potrebbe di fatto consegnare il banco allo stesso Orcel. Di contro, se si appoggiasse la stessa banca francese e piani alternativi promossi da altri player del settore bancario, la conquista di BPM da parte di Unicredit potrebbe diventare molto più complessa. Marigia Mangano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Intanto borse in calo dall'Asia all'Europa, ma non a Wall Street, che invece ieri ha chiuso sui massimi dopo le minacce di Trump sui dazi contro la Cina, il Messico e il Canada. Il presidente eletto, ma non ancora in carica, ha parlato appunto di dazi per la Cina se non interrompe le esportazioni di fentanyl negli Stati Uniti e di misure analoghe per Canada e Messico.
Struncare il traffico illegale di droga, in particolare del fentanyl e di migranti. Con questo obiettivo Donald Trump ha fatto sapere che uno dei suoi primi ordini esecutivi, quando si insedierà il 20 gennaio, sarà imporre tariffe del 25% su tutti i prodotti che entrano negli Stati Uniti dal Messico e dal Canada. In un altro post, poi, Trump ha anche annunciato un aumento possibile delle tasse doganali del 10% per la Cina. Nessuno vincerà una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, ha replicato Pechino, mentre il Canada ha sottolineato: siamo essenziali per l'approvvigionamento energetico. Se Trump desse corso alle minacce, i dazi avrebbero un impatto pesantissimo. Più dell'83% dei prodotti esportati dal Messico prendono infatti la via degli Stati Uniti, mentre per il Canada il dato si attesta al 75%. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Restiamo all'estero, sale il pressing sul premier israeliano Netanyahu da parte del G7, i cui ministri degli esteri sono riuniti oggi a Fiuggi, affinché Israele accetti l'accordo promosso dagli Stati Uniti per una tregua in Libano. Sul tavolo del G7 anche il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale nei confronti dello stesso Netanyahu.
No more excuses, no more additional request. Stop this fighting.
Basta scuse, basta richieste aggiuntive, occorre porre fine ai combattimenti e alle uccisioni, altrimenti il Libano crollerà. È dal G7 Affari Esteri di Fiuggi che l'alto rappresentante europeo per la politica estera Borrell lancia un appello affinché Israele approvi entro oggi il cessate il fuoco proposto da Stati Uniti e Francia della durata di 60 giorni, con il ritiro delle forze israeliane dal sud del Libano e la fine della presenza di Hezbollah nell'area. Cresce dunque la pressione internazionale, anche se la Casa Bianca si dice ottimista, la Francia parla di progressi significativi e c'è attesa per la risposta che arriverà dal governo israeliano, che ha convocato nel pomeriggio il gabinetto di sicurezza, ma non mancano le resistenze interne. Per il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir il cessate il fuoco è un errore storico, mentre il ministro della difesa Katz avverte Israele agirà con forza in caso di violazione dell'accordo. Tutto questo mentre si continua a combattere. L'esercito israeliano per la prima volta dopo 24 anni ha raggiunto il fiume Litani a 10 km dalla linea di confine e intanto a Fiuggi si cerca una posizione comune sul mandato di arresto spiccato dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Netanyahu e dell'ex ministro della difesa Gallant. Siamo amici di Israele, ma penso si debba rispettare il diritto internazionale, dice il ministro degli esteri Tajani. Alessandra Skepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E le forze russe hanno lanciato la notte scorsa sull'Ucraina un record di 188 droni e oltre 4 missili balistici. Lo ha reso noto su Telegram l'aeronautica militare ucraina. Intanto un cittadino britannico è stato fermato dalla Russia nella regione di Kursk.
Nuova pesante ondata di attacchi russi contro l'Ucraina con lancio record di 188 droni oltre a 4 missili balistici Iskander. Kiev sostiene che le sue difese aeree hanno abbattuto 76 velivoli senza pilota nemici, colpiti impianti infrastrutturali critici e danneggiati edifici privati e condomini in diverse regioni del paese. Non si registrano vittime o feriti. Ucraina al centro anche della seconda giornata di vertice dei ministri degli esteri G7 a Fiuggi. Presente il ministro Sibia, l'italiano Tajani, che lo ha incontrato prima dell'inizio dei lavori, ha confermato il fermo sostegno a Kiev e l'impegno ad arrivare a una pace giusta e duratura. Stati Uniti e Italia sono uniti per affrontare insieme ad altri partner l'aggressione russa in corso contro l'Ucraina, sono uniti per affrontare alcune delle sfide poste dalla Cina e sono uniti nel cercare di portare una pace sostenibile e duratura in Medio Oriente, ha dichiarato da parte sua il segretario di Stato americano Blinken. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La cronaca ci porta in Italia il caso di Larimar Annaloro. Con i dati in nostro possesso possiamo dire che si tratta di un suicidio con morte compatibile da soffocamento. Così oggi il procuratore per i minori di Caltanissetta Cosentino, in una conferenza stampa convocata sulla morte della quindicenne, il cui corpo è stato trovato il 5 novembre nella pineta di casa a Piazza Armerina nell'Ennese. Tre giorni fa il funerale della ragazza, la procura indaga per possibile istigazione al suicidio. Nuova notte di tensioni invece a Milano, al Corvetto, dopo la morte di un 19enne egiziano al termine di un inseguimento da parte dei carabinieri. La questura di Milano è pronta a chiedere rinforzi.
Quartiere Corvetto, Milano, per la seconda notte consecutiva scene da banlieue parigine. Dopo la morte domenica prima dell'alba di Rami Eglam, 19 anni, origini egiziane, viaggiava sullo scooter guidato da un amico, inseguiti dai carabinieri si erano schiantati contro un distributore, un centinaio di giovani ha di nuovo bloccato le strade, appiccato incendi, lanciato petardi e bottiglie contro lo schieramento di agenti e carabinieri che hanno risposto con cariche e lacrimogeni. L'episodio più grave si è consumato in via Omero. Lì è stato assaltato un bus della linea 93. Hanno mandato in frantumi parabrezza e vetri laterali, fatto scendere i passeggeri e poi devastato l'interno. Danneggiata anche una pensilina di ATM. Nel corso degli incidenti la polizia ha arrestato un 21enne originario del Montenegro. In attesa della convalida ora è a San Vittore con le accuse di lancio di petardi, getto di oggetti e resistenza pubblico ufficiale. Dopo la prima notte di scontri tra domenica e lunedì nel quartiere momenti di tensione anche ieri pomeriggio, estintori svuotati, nebbia in strada e lanci di bottiglie. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora la politica. Arriva in Parlamento oggi per il voto di fiducia il decreto flussi del governo di cui si è molto parlato negli ultimi giorni e sono arrivate anche le ultime modifiche.
Le corti d'appello per organizzare il lavoro avranno più tempo, almeno un mese, visto che il decreto flussi trasferisce a loro le competenze delle convalide dei trattenimenti dei richiedenti asilo, novità già nota come emendamento Musk, voluta dal governo per bypassare i tribunali, colpevoli di aver finora sempre bocciato le convalide dei migranti portati in Albania. Frutto della mediazione del Colle, la modifica ieri ha richiesto però un frettoloso ritorno in commissione del decreto, che era ormai già approdato in aula a Montecitorio, senza spazio per un confronto sul merito, denunciano le opposizioni che da PD, AVS, Movimento 5 Stelle fino a Più Europa parlano di gestione caotica, fuori dalle regole, su un provvedimento che rivede anche il decreto dei paesi d'origine dei richiedenti asilo considerati sicuri, per includere Bangladesh, Marocco ed Egitto. La confusione è in Europa, è lì che va risolta, replica il ministro Nordio, alla vigilia del voto di fiducia oggi pomeriggio alla Camera, da cui dipende il futuro della missione Albania, su cui il governo ha già investito 900 milioni di euro. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, risponde a Beppe Grillo, che aveva chiesto formalmente la ripetizione della votazione della costituente del Movimento chiusasi domenica. Grillo ha esercitato questa facoltà, rivoteremo al più presto. Sono certo che la comunità risponderà, ha già dimostrato volontà di partecipazione, ha detto Conte intervenendo a Radio 1. E a proposito del simbolo, Conte ha aggiunto: Grillo non può rivendicarlo perché non gli appartiene ed è obbligato anche contrattualmente a non contestarlo. La manovra slitta ancora il voto in Senato sul decreto fiscale collegato alla legge di bilancio, mentre CGIL e UIL confermano lo sciopero di 8 ore per il trasporto, escluso il comparto ferroviario.
In Senato la maggioranza resta divisa sul decreto fiscale, si cerca ancora una quadra. La Lega continua a chiedere di ridurre il canone RAI da 90 a 70 euro anche nel 2025, come già fatto quest'anno con la scorsa manovra, mentre Forza Italia preme per allargare il taglio dell'IRPEF sul ceto medio. Siamo da sempre contrari alla riduzione del canone RAI, ripete il capogruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri. È una partita di giro, spiega, si danno 430 milioni di soldi pubblici alla RAI facendo risparmiare 1,20 euro al mese al cittadino. A Palazzo Madama questa mattina la commissione bilancio avrebbe dovuto iniziare a votare il decreto fisco collegato alla manovra, ma tutto è stato rinviato al pomeriggio, con governo e maggioranza alla ricerca di un punto di equilibrio. Per le opposizioni in commissione bilancio ci sono ancora problemi sul tavolo e un'intesa sul decreto fisco non sembra a portata di mano. Restano infatti da sciogliere i nodi anche sul payback sanitario e su due emendamenti del senatore Azzurro Lotito sulla rilevanza penale del mancato versamento di dichiarazioni rese. Sul fronte manovra intanto CGIL e UIL confermano lo sciopero di 8 ore dei trasporti in vista dello sciopero generale di venerdì 29 novembre, nonostante la richiesta della commissione di garanzia sugli scioperi e del Ministero dei Trasporti di ridurre a 4 ore lo sciopero nel settore. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
In chiusura sport, calcio con la Champions League, stasera in campo 3 italiane.
Niente passi falsi, trappole nascoste sul fondo classifica e quindi proprio per questo ancor più pericolose le avversarie delle italiane in questa prima serata del quinto turno di Champions League. Il Milan incerto in campionato, alle 18.45 fa tappa a Bratislava contro lo Slovan ancorato a quota zero, primo appuntamento di un calendario che si fa in discesa in questa seconda fase della Champions. Neanche un punto neppure per gli svizzeri dello Young Boys, che sul sintetico di Berna ospitano alle 21 l'Atalanta, che quasi non nasconde più le ambizioni scudetto. E ancora zero, e qui un po' di stupore legittimo, è pure il Lipsia già battuto dalla Juventus, che sbarca a San Siro per incrociare l'Inter. A proposito di campionato, domenica sera per i nerazzurri la dura trasferta a Firenze, ma Inzaghi, che recupera Lautaro ma deve fare a meno di Acerbi e Frattesi, ha ribadito che l'Europa non ammette distrazioni. Gli infortuni, ieri si è fermato pure McKennie, quasi non li conta più la Juventus, domani sera a Birmingham contro l'Aston Villa, che ha già battuto il Bologna, che sempre domani sarà a Lille a caccia del primo gol e speriamo pure dei primi punti di questa sua avventura europea. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:14 minuti e ne arrivo alla prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. L'offerta di Unicredit su Banco BPM è in corso il CDA dell'Istituto a Milano. L'offerta viene considerata ostile. Sciopero dei trasporti. CGIL UIL confermano la durata di 8 ore per quello del settore aereo del trasporto locale, indetto per venerdì. Netanyahu approvi l'accordo di tregua in Libano, così l'alto rappresentante europeo Borrell al G7 esteri riunito a Fuggi. L'arimar Anna Loro si sarebbe tolta la vita, è l'ipotesi più certa secondo il procuratore dei minori di Caltanissetta. Champions League stasera in campo, 3 italiane, Milan, Inter e Atalanta. Le 13:18, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666 come sempre su WhatsApp per scrivere, per commentare le notizie di oggi. Ripartiamo con un approfondimento sugli esteri, sulla situazione in Medio Oriente, nella speranza che sia proprio oggi il giorno nel quale si annuncia la tregua in Libano. Voci insistenti ieri davano per certo o quasi, ma in Medio Oriente di certo non c'è mai niente, ma comunque per molto possibile un annuncio da parte del presidente americano Biden e di quello francese Macron, mediatori di questa tregua, appunto di un cessate il fuoco in Libano. Alessandro Marroni, Istituto Affari Internazionali, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Sarà davvero questa la giornata? Continua a essere credibile questa possibilità? E quali sarebbero i contenuti di questo accordo?
Allora, è possibile. I contenuti sarebbero probabilmente un ritiro di Hezbollah a nord del fiume Litani, un ritiro di Israele a sud del confine tra Libano e Israele e una, diciamo, qualche forza internazionale per assicurarsi che Hezbollah non riprenda il controllo del Libano del Sud, che in verità non è molto differente all'accordo di pace tra Libano, Hezbollah e Israele del 2006, la precedente guerra che portò al dispiegamento di UNIFIL 2. Però UNIFIL 2 non aveva fino in fondo impedito Hezbollah di riprendere il controllo del sud del Libano, e Hezbollah ha ripreso a bersagliare Israele dopo l'8 ottobre dell'anno scorso. Quindi vediamo, è da vedere quali sono i contenuti e come saranno attuati per avere un cessate il fuoco che vada ben al di là dei 60 giorni iniziali.
Si parla anche della presenza in questa forza internazionale anche dell'esercito libanese, che fin qua ha avuto uno scarso ruolo, credo, mi sembra di capire un po' in tutta la vicenda. Sarebbe, diciamo, come dire, un qualche cosa di credibile questa presenza, che potrebbe dare forza a questa intesa?
Allora, di nuovo, anche nell'accordo del 2006 si prevedeva che UNIFIL dovesse intervenire con, come è stato poi, con più di 12.000 soldati, eccetera, per aiutare un esercito libanese che al suo interno è abbastanza diviso tra le varie fazioni sciite, cristiane, sunnite, eccetera, come è diviso il governo, lo Stato e il paese. Quindi non ci si può aspettare un salto di qualità nel breve periodo, però è importante che, diciamo, le altre fazioni del Libano e lo Stato libanese nel suo complesso facciano qualcosa rispetto a Hezbollah, perché non farlo poi dà luogo a un altro attacco a Israele, come, diciamo, un'altra risposta militare a Israele come è stata nei due mesi scorsi.
Ecco, questa proposta viene diciamo spinta, mediata dagli Stati Uniti, anche dalla Francia. Perché la Francia, Marrone? Ricordiamo il ruolo della Francia in questa vicenda in particolare, credo proprio legata anche all'esercito libanese che la Francia contribuisce a sostenere, credo.
Ma in realtà la Francia gioca un ruolo molto minore in questo, sicuramente ha rapporti storici con Libano, ma non sono neanche rapporti molto facili, perché comunque pesa un'eredità postcoloniale. Diciamo che c'è una spinta di tutto il G7, la presenza italiana l'ha spiegato molto bene, c'è una spinta dell'amministrazione Biden per lasciare un barlume di eredità positiva sul Medio Oriente dopo questo anno e mezzo terribile, e forse c'è in Israele il riconoscimento che si è raggiunto un obiettivo, insomma, importante nel decapitare Hezbollah, l'uccisione di Nasrallah e di molti quadri dirigenti di Hezbollah, e che andare avanti, diciamo, beneficia meno Israele di quanto costi l'andare avanti in questa operazione.
Ecco, tra poco parleremo anche di Gaza, della situazione della guerra che è ancora in corso, con anche una situazione a livello umanitario pesantissima. Oggi però, come ricordava giustamente Marrone, il G7 esteri a Fiuggi affronterà queste questioni e c'è attesa anche per una possibile presa di posizione sul mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu. da parte della Corte Penale Internazionale, che diciamo le premesse non sono di una grande unità marrone, perché gli Stati Uniti non sostengono questa Corte, non firmano il trattato, difendono Israele. La Gran Bretagna invece ha detto subito che rispetterà questa sentenza, e l'Europa va un pochino in ordine sparso. Tajani oggi ha detto amici di Israele ma nel rispetto del diritto internazionale. C'è la possibilità che arrivi una posizione unica?
Allora è molto complicata, perché diciamo il sistema internazionale è un sistema di stati sovrani, che molti dei quali hanno accettato le limitazioni poste dalla Corte, ma la Corte non è, diciamo, non, né Israele né gli Stati Uniti sono stati firmatari della Corte, quindi c'è una divisione a monte che risale già a 30 anni fa. Io penso che se usato con diplomazia, con diciamo saggezza dai paesi del G7, questo mandato internazionale della, spiccato alla Corte, può essere un'ulteriore arma di pressione su Netanyahu per diciamo raggiungere la tregua in Libano, ma anche avviare un negoziato di pace su Gaza, perché questo poi alla fine è l'obiettivo, avere un negoziato di pace su Gaza, non tanto portare Netanyahu all'Aia.
Allora, restiamo sul Medio Oriente, andiamo a Gaza. Io ringrazio il capo missione di Emergency a Gaza, Stefano Sozza, che è in diretta con noi. Buongiorno e benvenuto.
Grazie a voi, buongiorno.
Allora, intanto le chiedo di ricordarci dove siete presenti a Gaza e cosa state facendo in questo momento.
Sì, dunque il nostro team di Emergency, dopo mesi di attesa, è entrato nella striscia di Gaza il 15 di agosto con lo scopo di individuare il luogo adatto per la costruzione di una clinica che fornirà assistenza di base alla popolazione civile. La zona identificata per l'attivazione di questa clinica è il governorato di Khan Yunis, la cui parte ovest si trova all'interno della cosiddetta zona umanitaria, vale a dire quest'area indicata dalle autorità israeliane come zona sicura dove i sfollati palestinesi si sono appunto rifugiati per non correre il rischio di essere possibili vittime o coinvolti nelle operazioni militari. E in questa zona si concentrano circa 2 milioni di persone. Quindi, considerando le attività, le difficoltà nel quale versa il sistema sanitario pubblico e il fatto che nella striscia gli ospedali sono sovraffollati, abbiamo deciso di concentrarci a fornire assistenza medica primaria, che offrirà un primo soccorso, stabilizzazione delle emergenze, assistenza medica di base per adulti e bambini, attività ambulatoriali di salute riproduttiva e un follow-up infermieristico post-operatorio. I lavori di costruzione sono iniziati la settimana scorsa, dopo una lunga negoziazione per minimizzare i rischi e operare nella massima sicurezza possibile, e nel frattempo stiamo supportando una clinica già esistente. Abbiamo visitato oltre 2500 persone nelle ultime 3 settimane.
Ecco, avete tutto quello che serve, che è necessario, perché sappiamo che per molto tempo Israele ha fatto passare gli aiuti umanitari col contagocce per insomma, diciamo ufficialmente, per valutare bene che cosa entrava, ma poi è stato detto da parte palestinese, ma anche diciamo da osservatori internazionali, anche come leva e pressione politica e militare su Gaza. Ma al di là di questo giudizio, le chiedo se riuscite a far passare tutto quello che vi serve in questo momento.
Guardi, posso confermare che fornire aiuti umanitari, nel nostro caso medicinali, a Gaza è sempre molto complicato e molto difficile, e questo è essenziale a noi per essere operativi all'interno del territorio. Quindi ci sono diversi ostacoli e difficoltà che stiamo affrontando. Ad esempio, per l'invio di medicinali abbiamo una base logistica in Giordania che sta valutando tutte le possibilità disponibili per far entrare farmaci e medicine all'interno della striscia di Gaza. I corridoi disponibili e funzionanti sono pochi e spesso non efficaci. Ci sono quindi difficoltà burocratiche anche in termini di permessi, che a volte tardano ad arrivare e appunto impediscono un'entrata nella quantità necessaria per supportare la popolazione civile. Quindi nel frattempo sul campo ci stiamo coordinando con l'Organizzazione Mondiale della Sanità per ricevere dei prestiti di medicinali che sono necessari a fornire assistenza sanitaria alla popolazione civile.
Sozza, lo ricordo, Stefano Sozza, capo missione di Emergency a Gaza. Siete tra i pochi, non solo voi ma tutte le organizzazioni non governative umanitarie che operano a Gaza, a poter entrare, vedere quello che succede, anche poterlo raccontare, no? Qual è, ci dà un'idea un po' della situazione dal punto di vista umanitario, dell'aspetto sanitario ci ha appena parlato, ma ci sono tante altre questioni, case distrutte, gente immagino che vaga senza un posto dove stare, le attività sospese, lavorative, mangiare diventa un'impresa ogni giorno.
Assolutamente, la situazione umanitaria a Gaza è, la definirei disastrosa, insomma, e entrando nella striscia di Gaza si attraversa una sezione che è ancora interessata dai combattimenti e lì si vede chiaramente la distruzione che la guerra porta con sé, quindi edifici distrutti, strade dissestate e pochissima gente in giro e un contesto caratterizzato da molta desolazione. Entrando poi nella cosiddetta zona umanitaria il contesto cambia completamente e subito colpisce invece la concentrazione di persone, la presenza di tende e strutture fatiscenti che sono praticamente ovunque, in quanto ogni spazio che una volta era libero è stato utilizzato dalle famiglie dei sfollati come base sulla quale posizionarsi. Vi lascio quindi immaginare come queste famiglie che sono sfollate, state sfollate innumerevoli volte perdendo tutto, esauste, stanche da oltre un anno di guerra, con traumi psicologici e fisici, si trovino a vivere oggi.
Alessandro Marrone, torno da lei, Istituto Affari Internazionali. Perché sta continuando la guerra a Gaza dopo 13 mesi, uno dei più forti eserciti su un fazzoletto di terra, non è riuscito ad annientare Hamas come annunciato e quindi immagino che non sarà possibile farlo neanche nei prossimi 13 mesi. Che cosa sta succedendo?
Allora, la realtà è che un movimento come Hamas non si può annientare perché è estremamente radicato nella popolazione, nell'urbanistica, nella storia, nei servizi sociali, in quello che è Gaza, particolarmente da dopo di dire, insomma, negli ultimi 15 anni. Quindi il punto, io sono d'accordo con tutta l'analisi umanitaria fatta, politico-militare è, nei primi mesi, diciamo, l'eliminazione di vertici di Hamas, di quadri di Hamas, poteva beneficiare in una certa misura la sicurezza di Israele in risposta all'attacco che Hamas ha lanciato il 7 ottobre. Ma con l'andare del tempo, in termini di sicurezza nazionale, Israele ci guadagna sempre di meno e invece ci perde sempre di più perché si crea una generazione, una nuova generazione di appunto persone così traumatizzate da questa guerra che molto probabile aderiscano ad Hamas in futuro. E quindi dal punto di vista strategico militare, secondo me, Israele non ci sta guadagnando più da questi mesi di proseguire questa campagna a Gaza.
E quindi la domanda rimane lì sospesa. Torno da lei, Stefano Sozza, capo missione di Emergency a Gaza. Le voglio chiedere una cosa anche mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu emesso dalla Corte Penale Internazionale, ha avuto, in che modo è stato accolto? Ha avuto un effetto questo annuncio tra i palestinesi?
Ma guardi, parlando con i nostri colleghi e i pazienti che vengono alla nostra clinica, è chiara ormai la disillusione e aggiungerei il disinteresse ormai che provano in seguito a questa tipologia di sviluppi. Diciamo che per persone che faticano quotidianamente a portare a casa lo stretto necessario per sfamare le proprie famiglie, questi aggiornamenti più di realpolitik, diciamo, interessano relativamente, in quanto
cioè il riconoscimento comunque di una forma alta di diritto internazionale, forse troppo alta per essere percepita a Gaza, però che crimini di guerra effettivamente vengono commessi, no, nella striscia. Però lei ci sta dicendo che queste sono solo parole e interessa solo che finisca la guerra il più presto possibile, immagino.
Esattamente, diciamo che questo interesse, appunto, da un anno a questa parte ci sono stati diversi sviluppi che raramente hanno portato a risultati concreti e impattanti, e da qui appunto la disillusione, il disinteresse e anche la necessità di concentrarsi sulla contingenza che purtroppo è disastrosa, insomma.
Stefano Sozza e Alessandro Marrone, grazie a entrambi, buon lavoro. Ci fermiamo qua, 13:31, dopo la pausa torneremo di nuovo in diretta e parleremo di trasporti con lo sciopero del 29, confermata la durata di 8 ore per il settore aereo e il trasporto pubblico locale. A tra poco.
Effetto giorno.
13:36 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto giorno. Ben ritrovati da Alessio Maurizi. Andiamo subito ad ascoltare il punto di oggi del vice direttore del Sole.
Il punto di Alberto Orioli.
La partita su Banco BPM messa in campo da Unicredit con l'offerta pubblica di scambio che vale 10,1 miliardi è considerata ostile dalla banca guidata da Giuseppe Castagna, anche perché smonta i piani per il cosiddetto terzo polo che potrebbe sorgere dalla fusione fra Banco BPM e Monte dei Paschi di Siena, in cui si sono impegnati tra l'altro comprando quote anche Francesco Gaetano Caltagirone, la Delfin della famiglia del Vecchio e Anima. È un piano che piace al governo e alla Lega soprattutto perché difende la cosiddetta italianità delle banche e sa tanto di sovranismo. Così tanto, infatti, da aver indotto il vice premier Matteo Salvini a esprimere il suo altolà all'operazione di Unicredit. Con tanto di sollecitazione polemica, la Banca d'Italia a intervenire subito. Ora si parla di Golden Power, difesa della banca. Unicredit dalla Lega è considerata ostile e nemmeno troppo italiana. Obiezione poco costruttiva. Un ministro non può chiedere l'intervento di Banca d'Italia senza che nemmeno l'operazione abbia avuto una comunicazione o una via formale. È palesemente un'invasione di campo. Tra l'altro stiamo parlando di una banca che è impegnata in una difficile operazione in Germania con l'acquisizione di Commerzbank, che potrebbe dare luogo, questo sì, a un vero campione continentale del credito. Quindi altro che italianità e sovranismo.
E allora avevamo detto che avremmo parlato dei trasporti, eccoci qua. Io saluto Carlo Carminucci, economista dei trasporti, responsabile della ricerca dell'Istituto Isfort, istituto di ricerca. Buongiorno e benvenuto Carminucci.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, oggi viene presentata una ricerca che riguarda la mobilità e come i cittadini usano la mobilità, che mezzi preferiscono. E ci sono notizie molto interessanti. Prima però io starei un attimo sulla notizia, perché oggi CGIL e UIL hanno confermato lo sciopero di 8 ore, settore aereo e trasporto pubblico locale, indetto per venerdì all'interno della mobilitazione generale contro la manovra. Insomma, è andato a vuoto l'appello del garante che ieri aveva chiesto di scendere a 4 ore per tutelare, insomma, la mobilità dei cittadini. Carminucci, non so se è nella facoltà adesso ancora del ministro di intervenire con una precettazione, se era già avvenuto in passato, non lo so. Questo braccio di ferro cos'è?
Lo so, stiamo a guardare, non credo.
Stiamo a guardare.
Non credo che sia produttivo per il paese poi alzare il livello dello scontro.
No, anche perché poi
generale.
Ora lo dico con una battuta, è giusto che il ministro si interessi il fatto che i cittadini si possono muovere il giorno dello sciopero, ma si devono muovere anche gli altri 364 giorni all'anno quando non c'è lo sciopero, e questo sarebbe compito suo. Detto questo, veniamo alla ricerca, perché è molto interessante. Una ricerca che ha vari committenti, tra cui Astra, le aziende del trasporto locale. Il Sole 24 Ore oggi la anticipa a pagina 11 del quotidiano. Chi pensava, sì, da questi dati di trovare l'auto via via in disuso e i mezzi pubblici, insomma i mezzi sostenibili, in crescita, rimane deluso. Non per il 2024, che ci sono segnali incoraggianti, mi sembra, ma per la tendenza degli anni scorsi, no? Partirei da,
sì,
qua, professore.
Ma sì, assolutamente. C'è un dato strutturale che capisco anche che è difficile che possa modificarsi di anno in anno, no? Questo dato strutturale dice che su 100 spostamenti che gli italiani fanno ogni giorno, 65 si fanno in automobile, 8 con i mezzi pubblici e il resto a piedi o in bicicletta. E adesso 1 o 2 punti in più nell'ultimo anno e mezzo a favore dei mezzi a minor impatto l'abbiamo registrato, però francamente
è molto poco, molto poco. C'è un segnale, mi sembra,
fortemente insostenibile.
Mi sembra che c'è un segnale sui primi mesi del 2024 positivo, ma parliamo proprio di cifre minuscole. Quindi diciamo l'impianto,
sì, è quello 0, che ci fa dire che insomma non si può andare avanti in questo modo e c'è bisogno di una scossa profonda di sistema per, come dire, tentare quello che si chiama tecnicamente un riequilibrio modale più vero, anche perché non dimentichiamo che gli obiettivi del PNR dicono che bisognerebbe aumentare queste percentuali di 10 punti, che vuol dire che se il trasporto pubblico dovrebbe passare dall'attuale 8% al 10%, e francamente siamo lontanissimi se pensiamo di raggiungere questo obiettivo nell'arco di un paio d'anni, insomma.
Ecco, l'automobile protagonista col 65% delle scelte dei cittadini ogni giorno quando escono di casa, però ecco, parlare di scelta mi sembra, da questo studio, professor Carminucci, ci entri lei nel merito di questa questione, non mi sembra, sì, la parola più adatta, perché sembra di capire che insomma più la fascia economica di reddito è bassa e più l'auto non è una scelta ma è un obbligo.
Sì. Questo è un dato che abbiamo molto enfatizzato nel rapporto di quest'anno, perché ha a che fare con quel tema un po' delle fratture e dei divari territoriali su cui noi stiamo insistendo da qualche anno. Cioè non solo c'è un problema, abbiamo detto, di dato medio di mobilità insostenibile, sì, ma poi se andiamo a spacchettare questo dato, scopriamo che dove i comuni sono piccoli, sono nelle aree periferiche, interne, eccetera, sono poveri, cioè sono con cittadini a bassa fascia di reddito e sono del mezzogiorno, ecco che quella quota modale dell'automobile paradossalmente si alza di più. Ed è chiaro che questo deriva non da una scelta dei cittadini,
cioè si arriva
ma
dal 65
fatto...
fino al 75% in alcuni punti anche all'80%.
Sì, sì, e questo deriva chiaramente anche da, soprattutto dal fatto che l'offerta dei servizi del trasporto pubblico, ma anche l'offerta di questi servizi più innovativi, la sharing, i servizi a chiamata, eccetera, in questi territori, nei piccoli comuni, aree periferiche al sud, eccetera, eccetera, non arrivano. E quindi, come dire, il cittadino che vive lì è costretto, da un lato magari a minore reddito, abbiamo detto, e dall'altro è costretto ad utilizzare mezzi,
certo, minore reddito,
che costa di più.
Minore reddito, mi devo collocare in una zona dove le case costeranno meno rispetto a chi ha più reddito, e le case costano meno, esatto, anche perché sono zone non raggiunte dai servizi, dai mezzi, e quindi,
esatto,
l'auto
da un
diventa
punto, ecco, lei l'ha messo sottolineando l'aspetto urbanistico, che è esattamente questo grande problema, no? Che è legato anche al fatto che, insomma, in Italia negli ultimi decenni si è molto costruito senza tener conto di dove le reti, le infrastrutture di trasporto e i servizi potessero arrivare.
Però,
quindi il meccanismo è esattamente quello.
Professor Caminucci, voglio chiedere un'ultima cosa, cioè abbiamo speranza che questo meccanismo si possa sbloccare, perché fare ZTL, chiudere al centro storico, mi sembra che possa servire a poco, se abbiamo appena detto, inquadrato il problema in questi altri termini, no? Dove i mezzi pubblici sono un miraggio in certe zone delle città, nelle periferie, nei comuni piccoli. Ce la possiamo fare ancora?
Allora, ce la possiamo fare, ma ci vuole un disegno di politica nazionale complessiva un po' più deciso e coraggioso, non tanto sulle reti infrastrutturali, su cui gli investimenti sono enormi, anche se ne beneficiano di nuovo soprattutto le aree metropolitane e le aree forti, ma sui servizi del trasporto pubblico locale. È quello che lei diceva all'inizio, bisognerebbe occuparsene non un giorno all'anno, ma a 365 giorni all'anno.
Mandiamo questo messaggio nella bottiglia al ministro Salvini.
No, il finanziamento, il Fondo Nazionale Trasporti è fermo da diversi anni e non recupera in questo momento nemmeno l'inflazione, quindi è un po' difficile far salire di più i cittadini su autobus e treni se i servizi non vengono
finanziati. Se non ci sono gli autobus che arrivano da qualche parte. Professor Carlo Caminucci, economista dei trasporti, responsabile di questa ricerca di Isfort, grazie e buon lavoro. Alla prossima break, tra pochissimo torniamo sugli esteri con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.